fatti di martiri e di santi. Dagli scritti di Maria Valtorta. I quaderni del 1944. Le stimmate di San Francesco. In alto il più puro cielo di settembre, ridente di un'aurora suavissima. In basso un breve pianoro, frascoscendere di coste montane molto alte, molto selvose, molto rocciose. Un breve pianoro dall'erbetta corta e smeraldina, ancora tutta lucida per il pianto della rugiada, ma già prossima a scintillare di gemme o riso per il bacio del sole. In alto, sul puro cielo così azzurro e soave, fisso un fiammeggiante personaggio, che non pare fatto che di incandescente fuoco. Un fuoco il cui folgoreggiare è più vivo di quello del sole, che sbuca da dietro una giogaia selvosa, con un fasto di raggi e di splendori, per cui tutto si accende di letizia. Questo essere di fuoco è vestito di penne. Mi spiego. Pare un angelo perché due immense ali lo tengono sospeso, fisso sul cobalto immateriale del cielo settembrino. Due ali immense, aperte, che stagliano una traversa di croce a cui fa sostegno il corpo splendente. Due ali immense che sono candore di incandescenza aperte sulla rutilare dell'incandescenza del corpo. Pare che anche il capo sia fasciato in questa singolare veste piumosa. Perché io non lo vedo. Vedo solo, laddove dovrebbe essere quel volto serafico, un trapelare di così vivo splendore che ne resto come abbacinata. Devo pensare ai fulgori più vivi che ho visto nelle paradisiache visioni per trovare un qualcosa di simile. Ma questo è ancora più vivo. La croce di piume accese sta fissa sul cielo con il suo mistero. In basso un macilento fraticello che riconosco per il padre mio serafico. Prega a ginocchi sull'erba, poco lungi da una grotta nuda, scabra, paurosa come balza d'inferno. Il corpo distrutto. Pare non abiti nella tonaca grave e tanto larga rispetto alle membra. Il collo esce di un pallido bruno dalla cocolla, un colore fra quello della cenere e quello di certe sabbie lievemente giallognole. Le mani escono coi loro polsi sottili dalle ampie maniche e si tendono in preghiera. Due mani brunette un tempo, ora giallognole, di persona sofferente, macelente. Il viso è un sottile volto che pare scolpito nell'avorio vecchio, non bello né regolare, ma che ha una sua particolare bellezza, fatta di spiritualità. Gli occhi castani sono bellissimi, ma non guardano in alto. Guardano ben aperti e fissi le cose della terra, ma non credo che vedano. Stanno aperti, posati sull'erba rugiadosa. Pare studino il ricamo di un cardo selvatico e quello piumoso di un finocchio selvatico. Ma sono certa che non vede niente, neppure il petirosso che scende con un cinguettio a cercare sull'erba qualche piccolo seme. Prega, gli occhi sono aperti, ma il suo sguardo non va al di fuori, ma al di dentro di sé. Come e perché e quando si accorga della croce viva che è fissa nel cielo, non lo so. L'abbia sentita per attrazione o l'abbia vista per chiamata interna, non lo so. So che alza il volto. Lo sguardo del mio padre serafico incontra la grande, viva, fiammeggiante croce. Un attimo di stupore e poi un grido. Signore mio! E Francesco ricade un poco sui calcagni, rimanendo estatico, con volto levato, sorridente, piangente le due prime lacrime della beatitudine, con le braccia più aperte. Ed ecco che il Serafino muove la sua splendente, misteriosa figura. Scende, si avvicina. Non viene sulla terra, no, è ancora molto in alto, ma non più come prima. A mezza via fra cielo e terra. E la terra si fa ancora più luminosa per questo vivo sole che in questa beata aurora si unisce e soverchia l'altro di ogni giorno. Nello scendere ad ali tese sempre a croce, fendendo l'aria, non per moto di penne ma per proprio peso, dà un suono di paradiso, qualcosa che nessuno strumento umano può dare. E penso e ricordo il suono del globo di fuoco della Pentecoste. Ed ora ecco che mentre Francesco più ride e piange e splende nella gioia estatica, il Serafino apre le due ali che stanno verso il mezzo della croce e appaiono, inchiodate sul legno, le santissime piante del mio Signore, le sue lunghe gambe, di uno splendore in questa visione, così viva come lo hanno le sue membra glorificate in paradiso. E poi si aprono due altre ali proprio al sommo della croce. E la vista mia, e credo anche quella di Francesco, per quanto egli sia sovvenuto da grazia divina, ne hanno sofferenza di gioia per il vivo abbaglio. Ecco, il tronco del Salvatore palpita nel respiro. Il fuoco, che solo una grazia permette fissare. Il fuoco del suo viso, che appare quando il sudario delle scintillanti penne è tutto aperto. Fuoco di tutti i vulcani, astri e fiamme, circondato da sei sublimi ali di perle, argento e diamante, sarebbe ancora poca luce rispetto a questo indescrivibile, inconcepibile. Lo splendere dell'umanità santissima del Redentore, confitto sul suo patibolo. Il volto, poi, i cinque fori delle piaghe, non trovano riscontro in nessun paragone per essere descritti. Penso alle cose più splendenti, persino alla luce misteriosa che emana il radio. Ma se quanto ho letto è vero, questa luce è viva, ma di un argento blu di stella, mentre questa è condensazione di sole moltiplicata per un numero incalcolabile di volte. La vetta della Verna deve apparire come se mille vulcani si fossero aperti intorno ad essa. L'aria, per la luce ed il calore, che arde e non brucia, emana dal mio Signore crocifisso, trema con onde percepibili all'occhio, e steli e fronde sembrano irreali, tanto la luce penetra anche l'opacità dei corpi e li fa luce. Io non mi vedo, ma penso che al riflesso di quella luce la mia povera persona deve apparire come fosforescente. Francesco, poi, su cui la luce si riversa, lo investe, lo penetra, non pare più corpo umano, ma un minore serafino, fratello di quello che ha dato le sue ali a servizio del Redentore. Ora è quasi riverso, Francesco, tanto è piegato indietro, a braccia completamente aperte, sotto il suo sole, il Dio crocifisso. È immateriale all'aspetto, tanto la luce e la gioia lo penetrano. Non parla, non respira materialmente. Parrebbe un morto glorificato, se non fosse in quella posa che richiede almeno un minimo di vita per sussistere. Le lacrime che scendono e forse servono a temperare l'umana arsura di questa mistica fiamma splendono come rivi di diamante su quelle guance magre. Io non odo nessuna parola, né di Francesco né di Gesù. Un silenzio assoluto, profondo. Una pausa nel mondo che è intorno al mistero. Per non turbare. Per non profanare questo sacro silenzio dove un Dio si comunica al suo benedetto. Contrariamente a quanto sarebbe da supporsi, gli uccelli non esaltano acuti trilli, lieti voli per questa festa di luce. Non danzano le farfalle o le libellule, non guizzano le lucertole e i ramarri. Tutto è fermo. In un'attesa in cui sento l'adorazione degli esseri verso colui per cui furono fatti. Non c'è più neppure quella brezza lieve che faceva rumore di sospiro fra le fronde. Più neppure quel suono arpeggiato e lento di un'acqua nascosta in qualche cavo di pietra. Niente. Vi è l'amore, basta. Gesù guarda e ride al suo Francesco. Francesco guarda e ride al suo Gesù. E basta. Ma ora ecco che il volto glorificato, tanto luminoso da parere quasi a linee di luce come quello del Padre Eterno, si materializza un poco. Le linee divengono severe, imponenti, come sempre in quelle ore imperiose, direi. Un comando del Verbo deve andare alla sua carne, e la carne obbedisce. E dalle cinque piaghe saetta cinque strali, cinque piccoli fulmini, dovrei dire. Scendono senza zigzagare nell'aria. Velocissimi. Cinque aghi di luce insostenibile che trapassano Francesco. Non vedo, è naturale, le piante coperte dalla veste e dalle membra e il costato coperto dalla tonaca. Ma le mani le vedo. E vedo che, dopo che le punte infuocate sono entrate e trapassate, la luce che è dall'altra parte, verso il palmo, passa dal foro sul dorso. Paiono due occhielli aperti sul metacarpo e dei quali scendono due fili di sangue che scorrono lenti giù per i polsi, sugli avambracci, sotto le maniche. Francesco non ha che un sospiro così profondo che mi ricorda quello estremo dei morenti. Ma non cade. Resta com'era ancora per qualche tempo. Sinché il Serafino, di cui mai ho visto il volto, ridistende queste sublimi ali come velo sul corpo santissimo e lo nasconde, e con le due ali iniziali risale sempre più oltre nel cielo. E poi la luce diminuisce, rimanendo infine solo quella di un sereno mattino solare. Il Serafino scompare oltre il cobalto del cielo che lo inghiotte e si chiude sul mistero che è sceso a far beato un figlio di Dio e che ora è risalito al suo regno. Allora Francesco sente il dolore delle ferite e con un gemito, senza alzarsi in piedi, passa dalla posizione di prima a sedersi in terra. Si guarda le mani, si scopre i piedi, socchiude la veste sul petto. Cinque rivoli di sangue e cinque tagli sono il ricordo del bacio di Dio. Francesco si bacia le mani, si carezza il costato, le piante e piange, mormora. Oh mio Gesù, mio Gesù. E tenta di porsi in piedi, puntando i pugni al suolo, e vi riesce con dolore delle palme e delle piante, e si avvia, un poco barcollante, come chi è ferito, e non può appoggiarsi al suolo e vacilla per dolore e debolezza, verso il sospeco. Cade a ginocchi su un sasso, con la fronte contro una croce di solo legno, due rami legati insieme. E là riguarda le sue mani sulle quali pare formarsi una testa di chiodo che penetra e trapassa e piange. piange d'amore, battendosi il petto e dicendo: Gesù, mio re soave, che m'hai fatto? Non per il dolore, ma per l'altrui lode mi è troppo questo tuo dono. Perché a me, Signore, perché a me, indegno e povero, le tue piaghe, Gesù, le tue piaghe.
Sanctus Franciscus, prega.
Le stimmate di San Francesco. Maria Valtorta. I quaderni del 1944. Centro editoriale Valtortiano.